Oggi la Chiesa, nella domenica di oggi, quarta domenica di Pasqua, la Chiesa ci fa leggere la parabola del buon pastore. Per questo stavo per dire diciamo, perché non è esattamente una parabola, San Giovanni non ha esattamente le parabole. Comunque, quel brano di San Giovanni, il capitolo decimo, dove Gesù dice di essere buon pastore. In verità vi dico, io sono il buon pastore e il buon pastore dà la vita per le pecore. E allora, come facciamo noi che siamo qui adesso a fare la nostra orazione, a fare la nostra preghiera su questo brano? Cosa vuol dire che Gesù è il buon pastore? Voi sapete, immagino, no? Forse lo sapete, non lo so, che oggi il Papa ha ordinato dei sacerdoti a San Pietro e poi, adesso non mi ricordo se nella Regina Coeli oppure nell'omelia della loro ordinazione, ha parlato del fatto che devono essere buoni pastori, no? E quindi ha detto che. E, per esempio, una cosa simpatica, no? Che mi raccomando, fate omelie che non sono noiose, no? Ha detto. Allora, questo è indubbiamente un aspetto dell'essere buon pastore. Cioè, noi quando pensiamo che Gesù è il buon pastore, tendiamo a pensare che il buon pastore è il sacerdote. Poi, se ci sono dei religiosi che sono anche sacerdoti, va bene, no? Anche il frate, il gesuita, il domenicano è un buon pastore. Tant'è vero che oggi la trasmissione della RAI, la sua immagine, che è la trasmissione, diciamo così, che fa da traino all'Angelus, alla Regina Coeli, ha parlato di vocazione. Parlando di vocazione, che cosa ha parlato? Ha intervistato una monaca di clausura, ha intervistato, no? Dei ragazzi che vogliono entrare in seminario. Cioè, noi abbiamo questa idea, e questa idea non è soltanto un'idea cattolica. Nel mondo protestante il sacerdote, magari non c'è neanche il sacramento dell'ordine, no? Però si chiama il pastore, no? il pastore protestante. Chi è il pastore protestante? Cioè, nei film, no? Allora, questa cosa è giusta o sbagliata? Questa cosa è giusta, ma non è tutta la verità. Cioè, è vero, ma non è tutta la verità. Nel senso che, se è vero che Gesù è il buon pastore, vuol dire che ogni cristiano è il buon pastore. Perché? Perché chi si conforma a Gesù Cristo? Si conforma a Gesù Cristo chi riceve il battesimo. E meglio ancora, poi si riceve anche la cresima, chi fa la comunione. Ma vedete che questi non sono i sacerdoti o i religiosi. Quello che succede è che il sacerdote il religioso ha un compito particolare nell'essere buon pastore. Cioè, per esempio, più visibile. Per questo la televisione dice, oddio. Certo, se uno... immaginate, la televisione ferma uno per strada, qualsiasi, e dice, scusa, tu sei un buon pastore, come la vivi la tua vocazione? La gente guarda e non capisce, no? Dice, ma chi è questa signora? Una signora qualsiasi, sposata, con figli, che lavora. Cioè, è verissimo, ma è difficile, no? Da trasmettere, da far vedere. Invece uno vede una monaca di clausura, vede le grate, dice, ecco, quella è una vocazione. Però, se fosse così, sarebbe un grandissimo dramma. Perché? Perché vorrebbe dire che una grandissima parte dell'essere buon pastore di Gesù Cristo non arriverebbe alla gente. Perché quanti sono nella Chiesa cattolica quelli che hanno queste vocazioni particolari? Pochissimi, no? O dobbiamo capire invece che siamo tutti buon pastore. Certo, un laico è buon pastore in un modo diverso rispetto al sacerdote e al religioso. E come lo è? L'abbiamo detto tantissime volte, no? Lo è come Gesù con i discepoli di Emmaus. Cioè, se ci pensate, nel Vangelo Gesù ha due modi di stare vicino alla gente. Un modo, che è il modo quando lui parla, fa il maestro, no? Lui parla, gli altri ascoltano. Il discorso delle beatitudini, il discorso della montagna, prima della moltiplicazione dei pani e dei pesci, la folla lo ascolta. Poi c'è un modo in cui Gesù non sembra un maestro, ma continua ad esserlo. Allora, questo vale innanzitutto quando Gesù stava nella vita nascosta. C'è quel mistero gaudioso, no, di Gesù per essere ritrovato al Tempio, in cui si fa capire che Gesù, avendo 12 anni, se avesse voluto, già poteva fare il maestro. Infatti i dottori del Tempio dicevano: ma questo dove ha imparato? Come fa a sapere queste cose? Chi gliele ha insegnate? Però Gesù, durante i 30 anni di vita nascosta, non ha mai fatto il maestro. Infatti, quando lui comincia a fare la vita pubblica, la gente si stupisce, dice: ma questo che fa? Lui è figlio di Giuseppe, di lui conosciamo padre e madre, fratelli e sorelle, come fa a fare così? E anche nella vita pubblica ci sono delle volte in cui Gesù, anzi moltissime volte, in cui Gesù non fa il maestro pubblico, no? Allora, la volta, diciamo, secondo me più chiara è quando sta con i discepoli di Emmaus, perché lì lui fa il maestro, ma i discepoli, siccome non lo riconoscono, non lo chiamano maestro. Quindi lo ascoltano come? Ecco, lo ascoltano come ascoltano una persona qualsiasi, un laico qualsiasi, una persona che fa la strada con me. Ti è mai capitato di parlare con una persona che dice: mazza, ma questo è intelligente però, eh? Dice le cose che mi colpiscono, mi fate le domande che mi colpiscono intelligenti. Ecco, una cosa del genere. Quindi, il buon pastore dà la vita per le pecore, certo, nel senso che deve fare cose anche rischiose, deve stanche, insomma, arriva, come dice il Papa, ha detto il Papa ai sacerdoti il giorno del Giovedì Santo, no? Che va bene essere stanchi in modo sano. Ma questo lo devono fare tutti. Cioè, l'amicizia. Ecco, nell'opera, nell'Opus Dei, abbiamo questo, come raccontiamo l'apostolato delle persone dell'Opus Dei? Apostolato di amicizia e di confidenza. Cioè, a te capita mai di arrivare la sera a volte stanca perché hai dovuto stare vicino ad una tua amica? Adesso non sto dicendo soltanto quando sono magari, che ne so, uno all'ospedale o un problema, no? Ma proprio anche io delle volte, io ne conosco tante signore che mi raccontano, c'era la mia amica che aveva bisogno di sfogarsi, di raccontare, di tenermi un'ora al telefono per... Ecco, questo non lo posso fare io, non lo può fare il sacerdote, non lo può fare la monaca. Perché? Perché noi abbiamo una vita diversa. A volte qualcuno dice anche: beati voi, magari sbaglia, perché non è che, cioè, se un sacerdote o una monaca o una suora si spende veramente, insomma, c'è tanta gente da ascoltare. Ma è chiaro che io non vivo la stessa vita di una persona qualsiasi. Vi volevo leggere questo numero 51 preso da Gesù che passa, in cui San José María Escrivá, nostro padre, parla di San Giuseppe. San Giuseppe ha sempre avuto questa dimensione, perché San Giuseppe, la gente chi pensava che fosse? Pensava che fosse semplicemente il marito di Maria e il papà di Gesù. appunto, una persona qualsiasi, no? Allora dice, questo servizio umano, questa idoneità che potremmo chiamare tecnica, questo saper fare il proprio mestiere, deve essere dotato di una caratteristica che fu fondamentale nel lavoro di Giuseppe e che tale dovrebbe essere anche per ogni cristiano, lo spirito di servizio, il desiderio di lavorare per contribuire al bene comune. Il lavoro di Giuseppe non tendeva all'affermazione di sé, anche se effettivamente la dedizione ad una vita di lavoro gli aveva dato una personalità matura e spiccata. Il patriarca lavorava con la consapevolezza di compiere la volontà di Dio, pensando al bene dei suoi e avendo presente il bene di tutti gli abitanti della piccola Nazaret. A me capita, insomma, chi abita a Roma, si sa che Roma è la capitale, no? Dello spettacolo e della politica. Poi chi si sa, speriamo che siano due cose diverse, a volte sembra che questi politici facciano spettacolo, no? Ma comunque qui capita di conoscere persone anche del mondo, diciamo così, dello spettacolo, nel senso di persone che stanno davanti alla televisione, stanno davanti alle telecamere. Allora, adesso non, ovviamente non faccio nomi, non faccio riferimento, cioè dico delle cose generiche, però mi è capitato di sentire gente che commette, gente competente del campo, no? Che dice, ah, la tale persona, la tale altra persona, l'unica cosa che le interessa è stare davanti alla telecamera. Adesso non pensate a cose oscene, ma nel senso di, mi vuoi far dire le previsioni del tempo? Mi vuoi far parlare delle ricette di cucina? Mi vuoi far, qualsiasi cosa mi va bene, purché mi inquadrino. Ora, questa cosa, di questa cosa, chi guarda la TV, noi, ce ne rendiamo conto. Come fa uno a rendersene conto? Perché gli viene voglia di spegnere, diciamo. Ma che vuole questo? Spegnico, cioè cambio canale. Cioè, nel senso, quello che passa è l'autenticità. Ci sono invece giornalisti, giornaliste molto bravi, che certo che vogliono stare davanti alla telecamera, ma nel senso che hanno delle cose da dirti. Spirito di servizio, cioè, cosa voglio dire? Lo spirito di servizio non è soltanto fare un lavoro nascosto, lo spazzino che alle 4 di notte pulisce la strada. Ok. Ma ci può essere spirito di servizio anche in un lavoro molto visibile. Cioè il punto è la domanda che hai dentro. Io voglio, con questo lavoro, io che cosa voglio ottenere, cosa voglio fare? Punto alla realizzazione di me o attraverso questo lavoro a fare felice chi? Non so, il mio cliente, no? Il mio committente, cioè questo lavoro è la concretizzazione di un servizio. Se uno fa una pulizia, pulisco questa stanza, poi chi gode di questa pulizia? Chi ci viene qui? Che normalmente non dice, come è pulito. Perché se è abituato a pulito, dice, è normale che è pulito. Manco se ne accorge, però ci sta bene. Se faccio da mangiare, così, qualsiasi lavoro. Questa cosa mi fa felice e rende... Ecco, questa cosa qua è quella che rende possibile la comunicazione, perché c'è il mondo comune. Questo è il lavoro del laico. Questo è il modo, è il buon pastore, è il modo di essere buon pastore del laico. Quante volte, no? Succede che magari una persona dice, si va a impelagare in pasticci, no? Dal punto di vista morale, di vario tipo, e poi dice, ma io lo so la Chiesa cosa dice, cioè, non sarebbe mai ad ascoltare un prete o di un frate o di una suora che gli fa una spiegazione. Però bastano due parole di un'amica, di un amico, che si smonta tutto. Perché io ci sto accanto a te, vivo le cose che fai tu, ci sono passato pure io. Non c'è bisogno di... Sai come fa la Samaritana, no? La Samaritana con Gesù all'inizio vuol fare la teorica, no? Dice, ma dov'è che bisogna adorare? Bisogna adorare, voi dite là, noi diciamo qua, chi c'ha ragione? E Gesù cosa risponde? dammi da bere. Cioè, parliamo della vita reale, parliamo delle cose concrete. Arriviamo, Dio ci arriva attraverso la realtà, i fatti concreti. Cioè questo, ecco, Gesù oggi ci dice: il buon pastore dà la vita per le pecore, no? Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. Allora, non è soltanto, qui uno potrebbe dire: ah, ieri, proprio ieri stavo in una certa situazione, ho sentito dei signori che dicevano: il tal parroco mi ha chiesto 250 euro, non mi ricordo per che cosa veramente, per, non so se per sposarmi, per il certificato di... Purtroppo queste cose esistono anche a Roma, no? Non so, quando il Papa le dice, qualcuno dice: no, ma questo sarà vero in Argentina. No, sembra che sia vero pure a Roma, pure in Italia. Vabbè. Allora, uno dice: ecco, vedi, un mercenario. Vabbè, ci saranno pure i preti mercenari. Però stai attento, perché anche noi non dobbiamo essere mercenari. Cioè, anche una persona che... salumiere, io non so quanto costa un etto di salame, perché non lo compro mai, ma se una persona va a comprare un etto di salame, il salumiere non deve vendere soltanto il salame, che lo deve vendere, ma deve venderlo in un modo per cui ci deve essere qualcosa per cui non è un mercenario. Capito? Un tempo, forse succede ancora così, nei paesi, no? Nei paesi piccoli, cioè che magari il salumiere conosce la sua clientela, no? Quindi si interessa, dice: oggi signora, che faccia? Oggi, mamma mia, che freddo. Piccolo discorso, no? Una piccola. Cioè, a parte il fatto che ovviamente vende veramente un etto di salame, cioè non vende, non so, tutti i vari strati di carta, quello che succede, no? Ma a parte questo, cioè a nessuno di noi interessa essere trattare con dei mercenari. Allora, veniamo al concreto. Quindi, che vuol dire essere buon pastore? Ecco, io conosco dei laici che mi stanno dicendo, io conosco un signore sposato, proprio ieri, no? Che mi diceva: io sto facendo un discernimento vocazionale, devo capire se fare il diacono permanente oppure appartenere a qualche terzo ordine. Questo è un modo particolare. Invece, adesso parlando con delle persone normali come siete voi, allora, io che devo fare per fare il buon pastore? Risposta: da dopo la messa chiediti: le cose che faccio hanno dentro un'aliquota, una percentuale, un po' di gratuità in tutto quello che io faccio, anche nelle cose in cui ci va a essere qualche sorta di tornaconto, cioè nel senso che è chiaro che se tu stai con la tua amica vi dovete studiare il pomeriggio assieme, perché così vi ripetete la lezione, dovete veramente ripetere la lezione. Però ci deve essere qualcosa. Se la inviti a casa tua, gli fai una buona merenda, adesso non so, mi viene in mente questo, magari una sciocchezza, no? Una buona merenda non calorica, oggi uno dei problemi, no? Non calorica, non fritta, non so, che fa male, fa crescere il colesterolo. Ti ricordi le cose delle tue amiche? Cioè, il laico deve saper unire queste due cose qui. Un laico deve chiedere i soldi. Perché? Ma perché ovviamente, se tu, tornando all'esempio del salumiere, il salame lo compra, non so se compra il maiale, insomma, ci capiamo, no? Allora, poi, come fa lui? Deve vivere. San Giuseppe sicuramente vendeva le cose che faceva, ma la Madonna anche. Io sai che mi immagino? Io sono moralmente certo di questo che sto per dire. Secondo te San Giuseppe quando è morto? Secondo me San Giuseppe è morto quando, prima della vita pubblica del Signore naturalmente, quando Gesù aveva un'età tipo quella che aveva San Giovanni Apostolo quando stava con Gesù. Quanti anni aveva San Giovanni Apostolo? Si parla in genere dell'apostolo adolescente. Quindi, cos'è, vuol dire adolescente? 14, 15 anni, 16 anni. Ecco, io mi immagino che Giuseppe è morto quando Gesù aveva 14, 15, 16 anni. Quindi, per 15 anni, Gesù e Maria sono andati avanti da soli a lavorare, a vivere. Come hanno fatto? Hanno fatto che Gesù lavorava un po', pensa che è difficile anche, per certi versi, un ragazzino che sicuramente ci sarà stato un momento che gli avrà portato via anche la clientela, E Maria, secondo me, anche collaborava. Io me la immagino la Madonna, per esempio, che sapeva fare bene i vasi. Voi sapete come si fa? Con l'argilla, no? Cuocere le cose, e le vendeva. Cioè la Madonna non bisogna immaginarsela come una donna che passava tutto il giorno in ginocchio a pregare. Così, capito? E quindi bisogna venderle le cose, il laico le cose le deve vendere, non le deve fare gratis. Ma ci deve sempre mettere dentro qualcosa di gratuito, perché in questo modo succede che nasce l'amicizia e se nasce l'amicizia si può parlare delle cose di Dio dallo stesso punto di vista. Capito? Cioè, non è che tu mi insegni, però parliamo tutti partendo dall'essere cristiani. Cioè, tu magari buddista, musulmano, pagano, io cristiano, però partiamo, abbiamo lo stesso problema. Tutte e due abbiamo la professoressa che il mercoledì è arrabbiata, quindi nessuno si vuole fare interrogare, per dire, capito? Come facciamo? È un problema con la professoressa di latino che viene tutti i mercoledì e vuole interrogare perché non c'è voglia di fare lezione, quindi interroga da due. Siamo uguali. E così via, e così via, e così via. Quando si parla anche delle cose morali, non è che ti do l'insegnamento delle cose morali, ma io parto, oggi si usa questa parola, dalla mia testimonianza, cioè il fatto che io ti racconto come faccio io, come lo vivo io, che problemi ho io. Dice nostro padre, cioè San José Maria, a Nazareth Giuseppe doveva essere uno dei pochi artigiani del villaggio, forse l'unico. Probabilmente era falegname, ma come accade nei piccoli paesi, doveva essere capace di fare anche altre cose. Rimettere in funzione il mulino, riparare prima dell'inverno le crepe di un tetto. Giuseppe, indubbiamente, con un lavoro ben fatto, risolveva le difficoltà di molta gente. La sua attività professionale era orientata al servizio degli altri, a rendere più gradevole la vita delle famiglie del villaggio. Ed era certamente accompagnata da un sorriso, da una parola opportuna, da uno di quei commenti fatti di sfuggita, ma che servono a ridare la fede e la gioia di chi sta per perderla. Ecco, questo è l'apostolato nostro, della persona qualsiasi, che quindi poi ovviamente dice: ma tu dove vai oggi? Perché non vieni con noi a fare le vasche in centro? Guarda, sono ancora andato a messa e ci voglio andare. Capito? Che non è. Adesso spiego perché è di precetto andare a messa. Ma è vivere con semplicità la propria identità, il chi sono io. Quindi Gesù, torniamo al punto di partenza, Gesù è il buon pastore. Ma Gesù è stato buon pastore sempre. Cioè, Gesù non è stato buon pastore soltanto quando ha cominciato a predicare, oppure risorto, oppure dalla croce, no? Ma anche quando, insieme a San Giuseppe, lavorava nella battaglia, cioè sempre buon pastore. Quindi noi, il laico è chiamato a vivere quell'aspetto dell'essere buon pastore di Gesù che riguarda la vita qualsiasi, la vita quotidiana, il non essere facilmente, quello che sembra che non c'è nulla da raccontare. Infatti il Vangelo non racconta quasi nulla, no, di quello. Sai, come quando uno torna a casa, no? Da scuola. Com'è andata oggi? Bene, cosa avete fatto? Niente. Allora, uno dice, ma come niente? Avete state 5 ore in classe, 6 ore in classe. Sì, vabbè, le solite cose, appunto, ecco, quello sono. Quella è la vita normale, quella è la vita quotidiana. Allora, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a essere così, a poter vivere veramente anche noi, innanzitutto, questa vita quotidiana, questo saper essere amici delle altre persone, partendo dal nostro lavoro professionale ben fatto, che significa fatto in maniera piena di servizio.